17 e 23 minuti primi, siete all'ascolto di Radio Onda Rossa. Silenzio assordante arriva quasi a metà della trasmissione d'oggi, ma è una trasmissione in realtà senza no limits, quindi andremo avanti fino a notte fonda, speriamo di ricevere contributi e telefonate. Siamo ancora su Napoli, abbiamo avuto una prima voce sulla realtà di Poggioreale, una realtà che in realtà madonna, non so manco più parlare, sta al centro delle proteste, di agitazione, dell'attenzione di parenti e solidali già da tempo infinito, e ovviamente una situazione che si è aggravata con questa emergenza sanitaria. Sono state tante le giornate di mobilitazione che hanno visto concentrarsi le persone davanti quelle mura. Volevamo parlare con te un po' di quelle che sono state queste giornate di lotta, un po' dal punto di vista di chi l'ha vissute fuori, con le continue testimonianze di quello che accadeva all'interno.
Sì, allora ciao a tutte e tutti. Allora cercherò di essere diretto e breve perché comunque si è parlato tanto. Allora, la questione fondamentalmente è che per quanto riguarda le mobilitazioni, le cose sono cominciate immediatamente già da sabato sera, ma l'exploit è stato domenica, dove diciamo in una maniera completamente spontanea le parenti, che sono comunque specialmente donne, sono mogli, madri, compagne di chi è dentro, perché a Napoli, lo ricordiamo, ci stanno Poggioreale, che è una casa circondariale, Secondigliano, che è un'alta sicurezza, e poi c'è il carcere di Pozzuoli, che invece è il femminile. Diciamo, si sono riversate completamente in piazza da sole per protestare, creando una calca. Siamo stati 4 ore sotto Poggioreale a bloccare il traffico, e questo è stato veramente fondamentale. Cioè, comunque noi per quello che è il nostro lavoro, è più un lavoro di supporto, e lo vogliamo sottolineare proprio perché cerchiamo proprio di portare solidarietà e di seguire le parenti nelle loro richieste e nelle loro istanze. Naturalmente è stato un po' complicato organizzare tutto, perché la cosa è stata emergenziale, c'era necessità di risposte immediate, e quindi le proposte proprio anche dalle varie parenti erano un po' disorganiche. Quindi c'è chi parlava di andare a fare un presidio della prefettura, chi andare a Roma, chi avrebbe voluto continuare a stare fuori, però poi naturalmente le cose nei giorni hanno continuato, seppur perdendo un po' di forza, perché con tutte le ordinanze che uscivano a botta di 24 ore è stato difficile. Cioè, c'era anche una grande confusione, c'era paura, c'erano intimoriti, anche perché, come ha spiegato la signora Flora prima, purtroppo alcuni mariti invogliavano le mogli a non venire là davanti perché avevano paura di ricevere le mazzate, fondamentalmente. Difatti questa è stata una delle misure prese per proprio più usate, cioè proprio intimorire con la paura di ricevere costantemente mazzate. Difatti pensate, proprio l'altro giorno una delle parenti ha chiesto semplicemente, parlando da sola con i Ligossini, di sapere in che sorti stesse appunto il suo parente dentro e anche tutti gli altri, e come risposta la mattina dopo il parente è stato trasferito fuori regione direttamente, ecco, senza nessun avviso. Un'altra cosa che stiamo vedendo e che poi dimostra in che modo il Ministero non sa assolutamente affrontare questa emergenza, è totalmente impreparato, è che ogni tribunale di sorveglianza si sta muovendo in maniera autonoma. Proprio oggi sono uscite le linee guida, ad esempio, del tribunale di sorveglianza di Milano, invece quello di Napoli sta in ogni caso trasferendo a cazzo di cane in più posti, anche fuori regione. Oppure in ogni caso ci sono dei detenuti che stanno uscendo perché i PM hanno deciso di non aspettare il processo che avrebbero avuto nei prossimi giorni, l'hanno direttamente mandati a casa. Questo ci ha dato l'opportunità di parlare con alcuni di loro, e ci hanno detto cose assurde, cioè che in alcuni padiglioni è stato vietato persino il vitto, non veniva dato da mangiare ad alcune persone. un signore ci ha raccontato una parente che aveva la gamba in cancrena, non ha ricevuto neanche i medicinali, ci sono persone che si dice che abbiano partecipato alla rivolta, che se non sono già state trasferite non riescono a dormire la notte. Comunque,
diciamo che è un dato da prendere in considerazione da diverse carceri, che è quello della dura rappresaglia anche con il taglio del gas, dell'acqua, l'impossibilità appunto di cucinarsi da soli, di bere. Davvero sono situazioni abbastanza di ricatto totale, sia dentro che fuori. Mi permetto di aggiungere solo un piccolo aspetto che un po' collegato a quello che dicevi, sono tantissime le donne che si stanno riversando nelle strade davanti le carceri, è un dato da prendere in considerazione, non soltanto la minaccia che ricevono con poi il trasferimento a chi si espone e via dicendo, va presa in considerazione il fatto che si esce da sola da casa con tutta la paura, tutta la determinazione. Siamo davanti davvero a decine e decine di vere e proprie guerriere, perché sono persone che escono da sole e aspettano di incontrarsi con altre davanti le carceri a far sentire la propria voce. È un po' diverso da come siamo abituati nei nostri giretti con collettivi e gruppetti, dove già sa che puoi contare su almeno una manciata di persone. Ci si muove con una determinazione molto forte dalle case.
Cioè, considerate che comunque in ogni caso non arrivano, ci sono mogli che anche dolle e vanno e stanno lì solo per chiedere, per sapere almeno se il proprio marito è proprio bene oppure è stato trasferito, perché ovviamente al telefono non risponde nessuno. E un'altra considerazione che per noi è importante è il fatto che la piazza è stata del tutto autodeterminata. Noi siamo effettivamente un ruolo di supporto, cerchiamo di aiutare anche così, cercando di dare voce attraverso la radio con l'intervista. E un'altra cosa che volevamo un attimo far notare è che si è spinti molto. Noi abbiamo provato in ogni caso a seguire tutto, purtroppo da Pozzuoli abbiamo avuto veramente poche notizie, siamo poco informati, sappiamo solo che le situazioni sono state un po' meno pesanti, però abbiamo provato a seguire sia Secondigliano che Poggio Reale, e una cosa che ci pare importante sottolineare è che comunque molte delle parenti hanno spinto per l'amnistia generalizzata, perché ad esempio a Secondigliano, essendo un'alta sicurezza, ci sono molti detenuti reclusi per reati associativi o 41 bis. Quindi ci siamo, diciamo che questa cosa secondo me andava detta. E poi un'altra cosa che invece volevamo far notare è come ci sono proprio da quando sono partite le rivolte in carcere, che mi ha fatto piacere che tu prima comunque l'hai detto, la compagna prima ha fatto notare che se non fosse stato per le rivolte, col cazzo che quasi cominciava a parlare di contagi o di guardie penitenziarie contagiate che potevano contagiare dentro i detenuti, è proprio che tutti questi decreti così stretti sono partiti proprio a seguito a queste rivolte, proprio per una paura di non riuscire a contenere tutto. E oltretutto un'altra cosa che è stata detta, naturalmente per creare ancora più confusione, è stato quello di creare i cattivoni, quindi delegittimare completamente la violenza delle rivolte come strumento in qualche modo per richiedere dei diritti, e soprattutto creare un'immagine proprio infantile delle persone, sia detenute ma anche dei parenti che stavano fuori. Noi vogliamo assolutamente dire che, per quanto sì fosse disorganico il tutto, le parenti hanno mostrato un'enorme lucidità per quello che stava succedendo.
Lo stiamo ascoltando anche in diretta da questi microfoni, insomma. Nessuno di noi pensa di averci la verità in tasca o le ricette su come poter sostenere le lotte fuori. Siamo stati davanti diciamo un precipitare degli eventi velocissimo e ferocissimo, che ha riguardato sia noi fuori che dentro le carceri in maniera ancora più forte, quindi diciamo che ha vinto un po' l'improvvisazione su tutti i fronti.
Sì, difatti possiamo dire che un altro dei problemi fondamentalmente è stato che cioè questa emergenza, che comunque ha bisogno di una ha bisogno comunque di risposte immediate, ha mostrato fondamentalmente quello che è il sistema penitenziario e poi soprattutto in Italia per la questione del sovraffollamento e proprio di dover in qualche modo superare a tutti i livelli quello che è il carcere per com'è, soprattutto per quella che è la struttura e lo strumento del carcere come forma di repressione. E è stato utilizzato oltretutto questa emergenza da parte appunto del Ministro di Giustizia o della Polizia Penitenziaria per poter avere più poteri, cioè che l'amministrazione praticamente è come se non avesse più nessun ruolo e sono solo le guardie a decidere cosa si fa, come lo si fa e quindi a creare ancora più una linea sempre più militare all'interno delle strutture penitenziarie.
Guarda, questo sicuramente dobbiamo però prendere in considerazione il fatto che era una tendenza già dichiarata ancora prima di questa situazione, insomma si parlava di dare poteri alla polizia penitenziaria piuttosto che alla direzione sulla gestione proprio del controllo.
Ha approfittato proprio di questo momento per poter fare direttamente il passo successivo. Un aggiornamento che ci sentiamo di dare è che il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha disposto che i semiliberi non rientrino in istituto, ma che vadano ai domiciliari e che questa cosa si possa esporre, questa proposta del Tribunale di Sorveglianza di Napoli possa essere estesa anche ad altri istituti e intanto si pensa di poter mandare da Appoggio Reale i detenuti che hanno più di 70 anni o con patologie preesistenti ai domiciliari, però non c'è effettivamente la certezza di questa di queste misure.
Allora noi da qui ti ringraziamo, stiamo per dare anche qualche aggiornamento riguardo la situazione a Roma, insomma lo faremo con diversi interventi. Aggiungo solo un aspetto che insomma oggi abbiamo avuto l'onore di sentire anche il parere della DDA su quanto riguarda le proteste in corso. La DDA esclude in ogni modo che si possa parlare di amnistia o di indulto per non darla vinta ai criminali. Di fatto lo Stato non deve trattare con i criminali. Citavano ovviamente anche la trattativa Stato-mafia che è qualcosa che brucia nel cuore dello Stato. Tra l'altro insomma mettendola come un'ipotesi di reato e non assolutamente confermando fatti noti alla storia di questo paese, ma di fatto insomma dice è quasi come se dicesse se stavano zitti e buoni sicuramente sarebbero andati tutti fuori dalle carceri. Questo è quello che
questa retorica ha avuto anche la complicità di molte associazioni che dicono di essere a tutela dei diritti dei carcerati, ma è stata completamente ripresa paro paro, perché ovviamente bisogna sempre creare il brutto e il cattivo all'interno di queste situazioni.
Noi da qua ti ringraziamo, un abbraccio forte, ci sentiamo per aggiornamenti nelle prossime ore.